Allora avete visto che abbiamo già preparato il fonte battesimale perché domani, domenica, festa del battesimo del Signore, concludiamo il tempo di Natale e battezziamo un bambino. Bisogna prenotarsi con 50 euro di acconto per la messa, perché c'era troppa gente. Venite prima e sedetevi. Sto scherzando. Però è una cosa molto bella, un segno molto grande. Perché vedete, fratelli, se non ripartiamo dal battesimo, non capiamo niente di cosa vuol dire essere discepoli di Gesù. Oggi è però l'Epifania. Nella Chiesa ortodossa oggi si celebra il Natale. È l'Epifania, è la manifestazione. Epifania vuol dire manifestazione. Cioè Dio si è manifestato. Perché? Perché Dio è inaccessibile, è mistero. È la nube della non conoscenza. Cioè tutti quelli che hanno questa curiosità di conoscere, tutti i santi, i grandi mistici, dicono che più si affronta il mistero di Dio, più si approfondisce il mistero, più si vede la nostra lontananza da Lui. Per cui il dono della mente, del cervello, del pensiero, che è un dono grandissimo e che noi purtroppo deleghiamo troppo spesso agli altri, tuttavia non è in grado di poter incontrare il mistero. Lo può approfondire, ma più lo approfondisci, più vedi chi sei, più vedi la miseria dell'umano che ha bisogno del mistero, del divino. Il mistero dell'incarnazione nasce da un bisogno che abbiamo noi, perché noi possiamo conoscere solo quello che tocchiamo, che vediamo. Ecco perché dicono, Giovanni dice, quello che noi abbiamo veduto, che le nostre mani hanno toccato, che le nostre orecchie hanno ascoltato, lo annunciamo a voi. C'è un'esperienza, esperienza che sempre si ferma di fronte a un limite, che non può essere pienezza. Per cui l'esperienza dell'amore di Dio non è come certe esperienze umane di amore, che prima o poi uno dice, ma a me chi me l'ha fatto a sposare quello là? E uno dice, ma perché è successo questo? Perché questo è l'amore umano, che dopo un po' passa di moda, che dopo un po' invecchia, che dopo un po' ti deve lasciare, non perché scappa, per la fragilità del nostro corpo. Nell'esperienza dell'amore e dell'affetto, qualcuno prima o poi muore. Allora era necessario questo incontro. Gesù è ebreo, la sua madre, Vergine Maria, è ebrea, Giuseppe è un ebreo. Loro, fin da bambini, conoscevano la storia della salvezza, perché nelle loro case i genitori, obbedendo al comando di Deuteronomio 5, 6, che dice, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, Signore uno, inculca queste cose nei tuoi figli. Israele ha un primo comandamento che è la trasmissione della fede ai figli. Noi nelle parrocchie facciamo il catechismo per aiutare i genitori, ma i primi responsabili dell'educazione della fede sono i genitori. E questa è una grande responsabilità. A noi piace molto delegare, però un giorno renderemo conto a Dio delle deleghe che abbiamo fatto. Io ho sempre detto, noi siamo stati adesso alcuni giorni a Verdeto, c'erano 70 ragazzi e ragazze. Nella mia vita, da quando faccio il prete, un solo padre mi ha detto: scusa Don Pietro, ma tu dimmi qual è il programma di quei giorni, cosa dici ai ragazzi? Mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto molto piacere. Poi gli ho detto: non devi dirlo a tuo figlio perché questa sarà una sorpresa. Ma che un padre mi abbia chiesto che cosa dico ai suoi figli, a suo figlio, mi ha molto onorato, perché ho conosciuto un uomo che si assume la responsabilità educativa del figlio. Voi dovete rompere i coglioni agli educatori che incontrate. Che cosa insegno a figlio? Il programma, il DPCM dice, ma del DPCM non è frega niente, voglio sapere che cosa dice mio figlio sulla vita. Perché purtroppo in Italia l'educazione è sminuita, ma un insegnante è uno che ha un carico di responsabilità così grande che deve anche essere retribuito per quello che fa. E se non è in grado, va cacciato a pedate dalla scuola. Perché non è in grado. E quindi ci vuole un'umanità, ci vuole una capacità di ascolto dei ragazzi. La scuola non può essere soltanto 7, 8, 9, ma neanche... Com'è che danno adesso i voti ai bambini? Fammi un esempio. Parzialmente superato, pienamente, cosa vuol dire? Parzialmente superato. Scemenze, anche perché come fanno i poveri insegnanti? C'hanno una tabella, no? Cosa corrisponde parzialmente superato? 0,10. Cioè, una mentalità meschina, meschina. Ma perché, fratelli miei? È come quello che è successo nella Chiesa, sapete? Abbiamo ridotto alla superficialità, alla banalità le cose più importanti della vita. In questi anni, non so per quale motivo, il Signore mi ha aperto lo sguardo e la mente a certe cose, e io sono diventato un disobbediente. Ma non per spirito di partito preso, perché mi sono reso conto che erano troppo grandi le menzogne che venivano dette. E molti si sono arrabbiati con me, non sono più venuti a messa a Borgo Trebbia, liberi, liberi. Però cos'è successo? Che c'è stato un ricambio, sono venute altre persone. E chi erano queste persone? Erano persone che non c'entravano niente con la Chiesa. Ma che cosa avevano nel cuore? Una grande nostalgia dell'infinito. Un grande desiderio di incontro col mistero profondo dell'esistenza, col nostro destino. Cioè, chi è venuto qui? Sono venuti i Re Magi. I Re Magi sono venuti qui e, ascoltandoli, da parte un grande dolore che ho provato, perché non è possibile che uno deve venire a Borgo Trebbia. Grande dolore, ve lo dico sinceramente, perché quello che noi abbiamo qui è in tutte le chiese. È Gesù Cristo, è l'Eucaristia che noi conserviamo nel tabernacolo. Ma quelli che parlano molto di accoglienza e di inclusione, in effetti hanno praticato la chiusura e l'esclusione. Ditemi se non è vero. Allora, perché i cercatori d'infinito, perché i veri magi, perché scusate, questo Vangelo, noi non sappiamo se storicamente i magi sono esistiti, ma perché i cristiani, i primi cristiani ci hanno lasciato questo brano? Perché erano gli altri che non c'entravano niente con Israele e che avevano accolto il Vangelo, i samaritani, i pagani, i cercatori d'infinito. E chi sono i cercatori d'infinito? In potenza sono tutti gli uomini e le donne che vengono alla vita. Perché nel nostro cuore c'è una grande nostalgia dell'infinito, una grande nostalgia di quello che noi chiamiamo Dio. Ma avendo trovato le porte chiuse, i cercatori d'infinito sono andati altrove, conoscendo altri cercatori d'infinito che con le loro capacità hanno cercato di esprimere quello che è infine il desiderio che accomuna tutti gli uomini. Ma fratelli miei, se non fossi convinto, non perché me l'hanno insegnato, per la mia storia personale, che Cristo è il culmine della ricerca del cuore dell'uomo, io non sarei qui oggi, ve lo dico chiaramente. Io non mi accontenterei. Voi vi accontentate? No. Non è vero che voi vi accontentate perché avete cambiato la macchina, perché state pensando di fare vacanze migliori. Giusto, cose belle, eh? Ci mancherebbe altro. Ma quello di cui noi abbiamo veramente bisogno è la risposta al problema fondamentale che è nel cuore dell'uomo e di cui solo i discepoli di Cristo hanno la risposta. E qual è, fratelli miei? La lieta notizia che Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo unico figlio, Dio, vero Dio, che ha preso su di sé la nostra condizione umana. Bellissimo quando nei canti natalizi la pietà di chi ha meditato il mistero dell'incarnazione diceva: tu scendi dalle stelle, vieni in mezzo al freddo e al gelo. Cioè, lui ha conosciuto il freddo, lui ha conosciuto il gelo, lui ha conosciuto l'esclusione, lui ha pianto, lui ha riso, ha mangiato, ha bevuto, è dovuto crescere. I suoi genitori a un certo punto non è che avevano tanto capito, quando sono andati a cercare nel giorno di Bar Mitzvah a Gerusalemme e lui si era fermato al Tempio a ragionare con i dottori, loro pensavano che fosse un bambino, nonostante fossero consapevoli del mistero, ma alla fine, come noi, no? Pensiamo che di possedere la fede, mentre invece la fede ci costringe continuamente al cambiamento. Allora, perché i re magi sono andati fino a Betlemme? Perché il loro desiderio di pienezza della vita, le loro domande profonde, che l'esistenza li costringeva a rimettere in discussione, a riproporsi, perché loro si sono mai mossi dalla loro patria? Perché quando c'era buio hanno guardato in alto e hanno visto le stelle. E voi sapete che l'esperienza del cielo notturno è l'esperienza che dà origine all'uomo religioso. Il passaggio dallo stato animale allo stato razionale è il momento delle tenebre in cui ti trovi senza un orizzonte, in cui ti mancano i punti di riferimento e istintivamente, guardando in alto, scopri le stelle. Le stelle. Dicevamo l'altro giorno con i ragazzi, nel canto del pastore errante dell'Asia, Giacomo Leopardi parla di questo pastore, questo ragazzo che è solo, come siamo soli tutti noi, cari fratelli, anche nelle famiglie numerose siamo soli. E che cosa? E si pone le domande che si pone un ragazzo di 14-15 anni che viene mandato dal dottore perché dicono che è depresso, mentre invece non è per niente depresso, ma si sta ponendo delle domande fondamentali e guardandosi intorno non vede nessuno che guarda il cielo. Guardano i conti, guardano le vacanze, guardano Netflix, ma nessuno guarda le stelle, che non è l'osservatorio astronomico, ma è essere attenti alle domande del cuore, personali. Perché cosa credete? Che voi avete risolto i vostri problemi? Assolutamente. Li avete coperti, li avete nascosti. Poi improvvisamente uno a 60 anni, a 70 anni, a 80 anni piglia su e se ne va con la badante moldava. Dice, come mai è andato via con la badante moldava? Ma perché lui cercava delle... e non sapeva con chi dirlo. Il buio che ti costringe a guardare il cielo, il tuo fallimento affettivo, una malattia grave che segna il tuo destino, il tuo futuro, che ne sarà di me? Domani devo andare a fare un'analisi, devono darmi il responso. Avrò il cancro? Non ce l'avrò? Il fallimento di un matrimonio, il buio, fratelli, il buio è per tutti noi. Dobbiamo passare il buio tante volte, tante volte. E cosa facevano? Guardavano il cielo e guardando le stelle cercavano di prevedere il futuro, l'astrologia, no? Che appartiene all'uomo religioso naturale, che cerca. O quelli che con i numeri cercano di tirare fuori, ma non è sufficiente. I magi si sono messi così in discussione che hanno lasciato la loro cultura, la loro patria. Come ha fatto Abramo? Chi sono i magi? Non sono altro che un altro replicarsi della ricerca del senso della propria vita di fronte ai propri fallimenti. Perché, fratelli miei, i fallimenti, alla luce della parola di Dio e della storia che Dio fa con noi, non sono delle disgrazie, ma sono delle grazie. E lo si capisce nel tempo, perché hanno costretto a lasciare quelle certezze che non erano più sufficienti a garantirti la serenità e la pace che sempre hai cercato. Si sono messi in viaggio, non certo per turismo, faticando fino ad arrivare da Gesù bambino, nella famiglia di Nazaret. La famiglia di Nazaret è la risposta al desiderio di infinito del nostro cuore. Non è un caso che noi veniamo da questa celebrazione che abbiamo fatto. E che cos'è questa famiglia di Nazaret se non una comunità di poveri e di peccatori, di persone che hanno sperimentato il buio esistenziale e che si ritrovano illuminati da questa luce che è questa stella, la parola di Dio? Perché voi siete qui perché la parola di Dio ha parlato al vostro cuore, altrimenti non sareste qui. Ce ne sono di chiese migliori e più, quelli più titolate. Per la parola di Dio. Allora la parola di Dio, fratelli miei, il primo compito è luce nelle tenebre. Cioè cosa vuol dire? Che il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Allora cosa succede quando la luce irrompe nella tua camera da letto al mattino, dopo che sei tornato ad aver detto e hai buttato lo zaino, gli scarponi lì, no? Hai spento la luce, dormivi benissimo. Si accende la luce, un disastro. Le mutande di qui, poi guardi meglio, ce ne hai una sola, le altre ce ne hanno portate a casa gli altri, non si capisce. Cioè, la luce ci mette nella verità, ci costringe ad alzarci, a mettere in ordine. I depressi cronici stanno sempre al buio, perché la luce ti costringe a vedere chi sei. Però, fratelli, di fronte a questa luce ci vuole qualcuno che ti aiuti a trovare un significato, un senso. Questa è la missione della Chiesa, che deve dire la verità al mondo. Allora, per questo motivo, io non mi riconosco assolutamente con la dichiarazione della cosiddetta Congregazione della Fede, che cercando con dei mezzucci di alienarsi al pensiero dominante, dice una menzogna, perché non è la verità, su quella che è la condizione umana. E qual è la verità, fratelli miei? Che tutti noi siamo peccatori. E non è il problema soltanto l'omosessuale o due che sono divorziati, sono messi, ma cosa vuoi che sia? Siamo tutti peccatori. Che cos'è la comunità dei cristiani? È la comunità dei poveri peccatori che hanno accettato la verità sulla propria vita e hanno accolto l'amore di Dio manifestato loro in Gesù Cristo. Questo è quello che è importante, non avere ragione. Cosa ti serve avere ragione se stai male come un cane? Cosa ti serve? Di che cosa abbiamo bisogno noi, fratelli miei? Di amore nella verità. Amore nella verità. Perché l'amore si vende. Adesso vedrete che lo venderanno anche su Amazon. Arriva uno e dice ti amo, quant'è? 30 euro. È già risolto il problema. E tu sai benissimo che è una menzogna. Invece l'amore nella verità è che io e te non siamo degni di stare qui. Tu sei degno di stare qui? Ti dici delle balle dalla mattina alla sera. Ti costruisci tu i DPCM. Sono bravo. La parola di Dio dice che Dio ha mandato suo figlio Gesù Cristo per salvare i peccatori. I santi magi. Chissà quante parolacce dicevano quando i cammelli non si muovevano. I santi magi, quando sbagliavano strada. E pensiamoci, fratelli miei, mica se avevano il GPS, avevano la stella, che magari funziona meglio di... però... Allora, di che cosa abbiamo bisogno, fratelli miei? Noi abbiamo bisogno di verità, perché c'è un problema. Ragazzi, abbiamo un problema, che chi ci governa è Erode. Mettetelo ben chiaro sul quaderno di Bella. Erode. Erode non ama il suo popolo. Erode non ama Dio. Perché? Fratelli, mi dispiace se qualcuno gli dà fastidio quello che sto dicendo, ma mica lo dico io, lo dice la parola. Andate a leggere Vangelo di Matteo, capitolo 4, le tentazioni di Gesù, la terza tentazione, ricordatevelo sempre, sul potere, e dice il demonio, io vedi tutti i regni della terra, sono miei e li do a chi si inginocchia davanti a me, cioè a chi mi adora. Quindi, chi ha il potere del mondo adora il demonio. E dice Don Pio, come mai? È semplicissimo. Perché le ricchezze sono mie e le do a chi si inginocchia, a chi mi riconosce come suo Dio. Quindi il problema, fratelli miei, è stare con Erode, che non ama il bambino, che odia i bambini. Erode odia i bambini. Erode è il demonio, è il faraone antico che costringeva gli ebrei a uccidere i loro bambini. E tu vai a fare gli esami in ospedale e ti dicono, qui c'è il rischio che il bambino nasca handicappato, vorrei mica far soffrire un bambino. E ti fanno abortire. E ti buttano addosso i sensi di colpa, ma sono mica più i frati, i preti, che dice ormai che va tutto bene, il cardinale lì ha detto che ormai la legge 194 è un pilastro della nostra società. Fratelli, c'è da stare molto preoccupati, perché se quello lì è il pilastro, quello lì crolla. È inutile che facciamo l'antisismica quando il pilastro della nostra società è la legge 194. Quindi la verità ci rende liberi, fratelli, che Dio veramente ci ama. Ma sapete, veramente, a te il Signore non ti vuole bene, a me vuole bene. Vuole bene. Dice il Signore che chi, felice l'uomo che teme il Signore, le cose non falliranno mai. Il Signore l'aiuterà. Abbiamo visto in questi giorni, giornate bellissime, poi l'ultimo giorno pioveva perché dovevano fare la revisione, il Signore prepara tutto bene, ma qual è allora la questione? Andare per un'altra strada, sei arrivato al bambino, oggi sei arrivato come i re magi a Cristo. Adesso la parola di Dio si farà carne, io e te la riceveremo nel corpo, corporalmente, non soltanto attraverso l'orecchio che decodifica delle onde sonore, trasmette delle immagini, eccetera, eccetera, ma si farà carne, cioè supera. Il verbo che si fa carne supera enormemente la parola così. Supera enormemente la filosofia, perché è presenza. Noi potremmo fare 30 anni di scuola sull'amore e poi incontri una persona che ti ama e quei 30 anni li puoi buttare alla spazzatura, perché l'amore è un'altra cosa, è presenza, è reale, non è un'elaborazione del pensiero, è Cristo. Allora, cari fratelli, davvero vi invito a gioire, perché la festa della manifestazione del Signore, in cui Dio si è manifestato in Gesù Cristo ai pagani, è la nostra festa, perché noi non abbiamo ricevuto la fede come gli ebrei, noi l'abbiamo ricevuta attraverso un desiderio del cuore che un giorno ci ha permesso di accogliere la buona notizia del Vangelo. Allora siate felici, ma non della felicità che vi dà il mondo, di quel profondo dolore che ti accompagna fino al giorno in cui incontreremo l'amato faccia a faccia. Questo è l'augurio che faccio a voi, di perseverare in questa ricerca, di non accontentarvi mai di quello che non si può possedere, ma si può solo seguire. Per questo disse a quello: seguimi, seguimi. e vorrei dirvi altre cose, ma smetto qui. Sia lodato Gesù Cristo.